capitolo di Luca 15 è il vertice del suo scrivere di Cristo. Luca è chiamato scriba mansuetudinis Christi, lo scrittore dell'amore di Dio, del Signore Gesù. In questo capitolo sono raccolte tre parabole: la moneta perduta, la pecora smarrita e soprattutto quella che avete ascoltato, quella che le antiche Bibbie chiamavano il figliol prodigo, scialacquone, sprecone, ma che le nuove Bibbie, focalizzando in modo diverso, chiamano la parabola dell'amore misericordioso, cioè puntano l'obiettivo sul padre piuttosto che sul figlio. Amici, è il fiorfiore del Vangelo. È il fiorfiore del Vangelo. Quello che questo padre ha fatto, noi non lo faremmo. Ci sembrerebbe stoltezza. Il figlio più piccolo, come sempre succede, quello che capisce meno, si presenta dal padre e in modo arrogante gli dice: padre, dammi ciò che mi spetta. La mia mamma mi avrebbe detto: un boccatone, non ti spetta niente, e zitto, prendi quello che hai lavorato. Il padre del Vangelo non fa così. Pensate che roba. Ma come mai il Dio non fa come gli uomini? Dio sapeva che questo ragazzo avrebbe sciupato tutta l'eredità in modo sbagliato, eppure gli dà ciò che il suo cuore gli dice. Il ragazzo, del tutto e subito, tipico degli immaturi, che fa? Prende il gruzzoletto e se ne va, notate la parolina, in un paese lontano, lontano dal cuore, lontano dagli occhi. Finalmente non so più scocciato dalle prediche del papà e della mamma, faccio il comodo mio. Con sé aveva la musica, il denaro, e quando c'è la musica che si fa? Si balla. E avendo i quattrini ha avuto tanti amici che ovviamente lo sfruttavano, quindi amiche, amici, ruzza continua, ma i soldi finiscono, eh? I soldi finirono, tanto che, ed ecco l'elemento tipico, accadde una grossa carestia come oggi o come quella che verrà, perché i tempi sono quelli che sono. Non sempre le cose vanno bene, eh? Ci sono le vacche grasse e le vacche magre. Arrivarono le vacche magre e questo ragazzo, avendo speso tutto il denaro, si trovò senza amiche, senza amici e senza soldi, con la fame nel corpo, tanto che disse: io non posso far questa vita, dovrò far qualcosa, io muoio di fame. E chiese il lavoro ad un padrone che lo mandò a guardare i porci, udite, i porci, i maiali. Dura vita, soprattutto perché anche i maiali erano affamati e quindi si contendevano le carrube e le ghiande. Immaginate, lui il signorino qui, il signorino là, servito, riverito da tanti servi, si trova senza famiglia, senza soldi, senza amiche, senza amici, con la fame nel corpo. E pensa, comincia a riflettere, come faremo noi e stiamo facendo anche noi. E che faremo domani? Questa vita non la posso più fare. E disse: non è possibile, tornerò da mio padre, tornerò. Rientra in se stesso e si rivede il signorino del palazzo con tutti i servitori accanto, tutto imbrillantinato, oggi tutto gelato, magari con la cresta, la Sharawi, chiaro? Che succede? Torna a casa, impara a memoria la poesia. E qual è la poesia? Padre, ho sbagliato, ti chiedo perdono. Non sono degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come l'ultimo dei servi. E, udite, prende la decisione, torna indietro, cioè si converte in versione AU e torna alla casa. Il bello è questo, vedete. Il padre, come ha vissuto questa terribile esperienza del figlio che si è allontanato? In modo tragico. Amici, voi genitori, ma quanto amate i vostri figli? Non per il fatto che sbagliano, li allontanate. E dite, peggio per te, hai fatto il comodo tuo, torna in ginocchio ad umiliarti, vieni qua. Noi facciamo così alle volte, no? Il Signore non fa così. Non fa così. Tutti i giorni sto padre andava sulla torretta della casa a vedere se sto figlio tornasse. E si chiedeva, ma che fine avrà fatto? Sarà vivo, sarà morto, starà bene, starà male. Un padre che moriva dall'ansia di poterlo riabbracciare. Questo è l'amore dei genitori. Anche quando i figli sbagliano, anzi, soprattutto quando i figli sbagliano. A un certo punto si accorge una sagoma lontano, il cuore gli dice, è mio figlio, gli occhi non vedono più la sagoma di prima, tutto pulito, tutto arleccato, diciamo non perugino, lo vedono dimagrito, sporco, proprio un clochard, come diciamo noi, no? Amici, ma il padre non ne può più, esce di casa, gli va incontro, è lui, non si sbaglia. I genitori non si sbagliano mai, il cuore del padre e la mamma non si sbaglia mai. Che fa? Questo ragazzo gli corre incontro, è il padre che lo abbraccia e gli dice, figlio mio, bentornato. E il ragazzo tenta di parlare. Il padre lo soffoca dall'amore, dice, ho capito tutto, sta zitto, ma io ho sbagliato, papà, ho sbagliato, sta zitto, ho capito tutto. Oh, godiamo che sei tornato. E lo riporta a casa. Lo riporta a casa e lì chiama i servi, avete sentito, fanno la grande festa del figlio ritornato. Il padre, il figlio scialacquone, terza figura, il figlio maggiore, che stava per i campi, sente odore di musica, capisce che c'è qualcosa di strano, chiama i servi, dice, che succede a casa mia? I servi, che hanno partecipato all'angoscia del padre, con tanta forza ed amore gli dicono, tuo fratello è tornato, vieni a far festa. Gli avesse dato una coltellata, non faceva una goccia di sangue, diciamo noi. Si fece scuro in volto, severo, severo giudice. Dice, adesso faccio i conti con mio padre. I servi chiamano il papà, dice, guarda che il ragazzo più grande e non vuol tornare a casa, eh. Sto povero padre di nuovo si mette in cammino, esce di casa e per la seconda volta adesso c'ha da fare col figlio più grande. Ma genitori, ma quanto è duro fare il padre e la madre, ma quanto è difficile. Beh, questo papà esce di nuovo di casa, torna ad abbracciare il figlio più grande che non vuol tornare e gli dice, tu sei un padre ingiusto, io che sempre sono stato con te, attenti che ti ho obbedito, non ho mai trasgredito un tuo comando, io da te manco un capretto ho avuto per far festa con i miei amici. Notate dove la butta, eh? La butta sul capretto, la butta sulle cose, la discussione. Il padre la butta su un altro argomento, su un amore, e gli dice, vieni a far festa anche tu, tuo fratello è tornato. Sto ragazzo si irrigidisce e gli dice, mio fratello, io non c'ho fratelli, è il tuo il figlio. Sentite che roba, questo tuo figlio rinnega il vincolo del sangue. Lui obbediente, lui legalista, lui precisino, lui rifiuta di tornare a casa e rifiuta di sentirsi fratello del fratello, tuo figlio. E il padre insiste, ma è tuo fratello, cioè io non ho fratelli. È tuo fratello, vieni a far festa, che tu sei un padre ingiusto. E per me era morto ed è tornato in vita. Molto importante questo. Era perduto ed è stato ritrovato. Amici, è una parabola stupenda questa, dell'amore di Dio. Io vorrei proprio fermare la vostra attenzione su alcuni punti. L'atteggiamento del padre. Tu, Eldon, avresti fatto così col tuo figlio, sicuramente. Tu i soldi glieli avresti dato. Cioè, io so che tu li spendi tutti, te li do. Già capisci. Il padre non fa così. Glieli dà. E come mai glieli dà? O non capisce o c'è un altro motivo. Io penso che il motivo sia questo. Questo padre ama talmente suo figlio da concedergli tutte le possibilità di ritorno. Ha fiducia di questo ragazzo. Potrà pur sbagliare, però è sicuro che nella sua coscienza deciderà di tornare, rinnovato. Vedete, è l'esperienza che noi facciamo molto spesso, io l'ho fatta 100 volte, a Medjugorje. Quando andiamo a trovare gli ex tossicodipendenti di Suora Elvira, ma ne conosco decine, centinaia, questi ragazzi che sono passati attraverso il coltello, attraverso il tunnel della droga, l'inferno, questi ragazzi che con la cristoterapia in comunità diventano uomini nuovi, tanto da essere ricercati da tutti gli industriali del nord Italia. Io l'ho conosciuto questi ragazzi, se litigavano questi ragazzi una volta che tornavano rinnovati, uomini nuovi, cristiani autentici, dopo queste cure, ma non la cura del metadone, la cura del Cristo, la cristoterapia. Se li contendevano gli industriali, tanto da diventare capi uffici, capi reparto. Domanda, quante volte io mi sono detto, se per essere cristiani così occorre drogarsi, viva la droga. Se per essere ragazzi così stupendi occorre morire nell'inferno, ma viva l'inferno. Quante volte ho detto queste cose anch'io. Vedete, io credo che dobbiamo avere sempre fiducia dei nostri ragazzi, anche quando sono scemi, anche quando sbagliano, quando sono testardi, ribelli. Lo so che è duro, lo so, ma perché il Signore ha avuto fiducia di questo ragazzo pur sapendo che avrebbe distrutto tutta l'eredità? Lo sapeva, i soldi gli dati lo stesso, ma ha avuto fiducia e ha avuto ragione, vedete, è tornato, perché l'amore supera tutto. Ci vuole pazienza. Amici, questo nostro mondo di oggi, che pena. Noi diciamo i politici sono corrotti, no, non solo loro. Loro sono il pesce, sono la testa del pesce che puzza. Siamo tutti uguali, più o meno. Ma io lo vedo, lo sento, lo tocco con mano. È un cadavere questa nostra società, perché manca l'amore. Oggi ciò che conta è il proprio sporco interesse. È venuto meno il desiderio del bene comune. Non ci sentiamo più fratelli dell'unica famiglia. Dio ci ha pensati o come coppia o come famiglia. L'uomo di oggi si pensa solo come individuo. Egoista, arrogante, prepotente. Mamma mia. Sentivo una bambina ieri di prima elementare, ma sentite che roba, io sono rimasto impressionato, prima elementare. La nonna gli diceva, ma bimba mia, tu c'hai tante pretese, ma lo sai quanti bambini soffrono di fame? Cioè, e a me che me ne frega? Prima elementare. Guarda, Anna, vieni qua, adesso vieni qua. Me la posso mettere dietro, non la vedete, me la metto qui. Questa bambina, prima elementare, non è la bambina di cui vi stavo parlando. Questa qui, prima della messa, Anna, è venuta con due piccoli borsellini. E mi ha detto, Doni, ti do tutto per il padre Glenn, me l'ha versati tutti i suoi spicciolini. Adesso non l'ho contati perché non l'abbiamo contati. E mi ha detto, non ho più niente, dalle ai bambini il padre Glenn. Eccola qua, viva e verde. Carina. L'altra collega sua, che lei non conosce, mi ha detto, e a me che me ne frega, basta che sto bene io e la mia famiglia. Brava, grazie del bel esempio che ci dai. Vedete che roba? Bravi. Anna, bravissima. Anna, ti ricorderai di questo applauso che ti hanno fatto 1000 persone. Brava. Continua così, ad avere un cuore così buono e tenero verso i bambini poveri. Amici, come può quella bambina crescere con questi sentimenti? Cioè, basta che sto bene io e la mia famiglia. Degli altri, testuali, non me ne frega niente. Amici, ma non è questo il modo per andare avanti, eh? quando manca la solidarietà, quando manca l'amore, eccola qua. Chi semina vento raccoglie tempesta, chi semina corruzione raccoglie morte. Questo padre, che bello, questo padre che ha fiducia dei figli. Genitori che mi ascoltate, amate i vostri figli, amateli, ma non viziateli. Noi stiamo facendo un corso per fidanzati, domenica prossima, no questa, quell'altra, ho 10, il 24, quindi venite tutti iscritti, sono 26 coppie. E noi stiamo dicendo loro queste cose. Pensate che l'altra sera, fino a mezzanotte, qui ci sono alcune coppie, vedete, presenti, fatevelo dire da loro. Questi ragazzi sono assetati di sentire le cose belle. Sapete che ci dicono? Cioè, queste cose non le abbiamo mai sentite. Tonto! E perché non viene a ascoltarle quando è il momento? Ma voi ci pensate che questi ragazzi hanno un buco di 18-20 anni alle spalle? Che la loro conoscenza di Cristo risale alla quinta elementare, massimo alla seconda media, e c'hanno tutti 30-35 anni? Ma questi ragazzi di che cosa sono stati nutriti? Di che cosa? Non certo nel Vangelo, eh? E come fanno a sposare in chiesa? Come fanno? Io dico loro, non sposate in chiesa. Non faccio per la mia ditta, eh? Non faccio il Cicero Prodomo sua, ma io in coscienza mi sento di dire, non sposate. Sapete che ho detto anche? Un'altra parola terribile, venerdì. Quel giorno, quando pronuncerete quelle parole, io accolgo te nella buona casa, ti sarò fedele. Sono quasi sempre bugie. Ci Don Ignazio ci spaventa. No, io tutti i giorni ci sto a combattere con queste cose. Amici, ma se non torniamo alla verità, all'onestà, se non torniamo a dar valore alle parole e ai comportamenti, ma che cosa diamo valore? Ai soldi che ci mancano e al lavoro che non c'è? Amici, bella questa figura di padre. Piuttosto la figura controversa è la seconda, del figlio. Se facessi un referendum tra voi, chi dei due scegliereste? Lo vogliamo fare? Dei due, chi vi sembra il migliore? Il primo? Alzi la mano per il primo, vediamo un po'. Facciamo un referendum. Il secondo? Tutti buoni, ho paura di pronunciarvi, Lo so. Vedete, la stessa domanda l'ho rivolta ai miei ragazzi. Tutti, e ciò mi fa piacere, mi hanno detto, dei due ragazzi il migliore è il primo. Certo che è il primo. Ma come, ha sciupato tutto, ha fatto un mascalzone? Sì, però questo ragazzo ha sbagliato. I ragazzi di Sole Elvira hanno sbagliato, alle volte sono anche assassini, però quando sono tornati rinnovati dal Cristo sono diventati uomini nuovi, e quello che conta è essere nuove creature. Avete sentito nella seconda lettura, essere nuove creature. Bello questo. È il primo, perché ha sbagliato, ma ha capito di sbagliare. Il secondo, il legalista, colui che ha sempre obbedito secondo la legge, ma senza anima, senza cuore, senza amore, ha rispettato la legge, ma non il cuore della legge. Lo spirito. Ha osservato i comma e i parametri, ma non ha osservato il cuore della legge. È un uomo senza cuore, è un uomo senza amore, un fratello che non capisce per l'invidia, per la gelosia, per l'arroganza, per quel che vi pare, non capisce il ritorno del fratello nella casa paterna. Amici, quanto è bella questa parabola. Per me è il culmine, proprio vorrei lasciarvi con questa parola della Madre Speranza, la cantante dell'amore misericordioso. Un giorno mi disse, ci vedi Don Ignazio, quando il buon Gesù mi chiamò, mi disse, Speranza, vai a dire a questa chiesa, la chiesa ufficiale, che mi dipinge come non sono. È vero, io sono il primo testimone di una chiesa che predicava un Dio che si vendicava, un Dio che ti affondava, che ti mandava all'inferno. Io così sono stato educato negli anni 40. Io non vedevo l'ora di cambiare. E quando ho sentito nel Concilio Vaticano II e prima della Madre Speranza che il Dio non era quel che mi avevano insegnato, io ho goduto, ho pianto di gioia. Il nostro Dio, amici, non è il Padre che si vendica, delle tue malefatte. Non è il padre che sta a contare gli errori che hai fatto nei confronti della famiglia, ma è il padre che allarga il cuore con un amore infinito. Dillo, Speranza, io sono quel Dio che tutto perdona. Tutto! Capito? Tutto. Dopo 85 anni, udite, mi sento dire: padre, quando ero bambina ho fatto un aborto, ragazzina, 85 anni fa. E ancora si ricorda? Ma Dio l'ha perdonata. E questa signora mi dice: sì che mi ha perdonata, però l'ho fatto. Dopo 90 anni, dopo 50 anni, dopo 40 anni, dopo 30 anni, dopo 10 anni, se quella campanella potesse parlare, quante cose si racconterebbe, no? Quella lì. 50 anni, 40 anni, 30 anni. Il male che abbiamo fatto, soprattutto quando siamo vicini al Signore, ci torna alla mente. Ci torna alla mente. 10 anni, 20 anni, 30 anni, 60, 70, 80, non contano gli anni. Però il Signore ci perdona, che bello. Il Signore ci perdona sempre. Sempre! Che tutto perdona, tutto dimentica. La gente dice: perdono ma non dimentico. Cristo no, dice: io ti perdono e dimentico. Per me è come se non avessi fatto mai niente. Terzo, che non tiene in conto. E che? Peccato piccolo, peccato grande. Ben poca cosa quando interviene il dolore del cuore e lacrime della penitenza. Questo, amici, è il messaggio che ci viene oggi dal Vangelo. Abbiamo sbagliato. Sono 10 anni che abbiamo sbagliato, 30 anni, 40, 50, 70, non ci importa l'età. Il Signore non conta i giorni, conta il pentimento del cuore. Io vi lascio questo messaggio perché la Madre Speranza, Gesù l'ha suscitata apposta, come Suor Faustina Kowalska in Polonia, per dirci che non c'è peccato che non possa essere perdonato. Questo, signori, amici miei, è il nostro Dio, un Dio che perdona sempre. Addirittura una persona mi ha detto: quando vengo in chiesa e vedo Cristo con le braccia aperte, gli dico: Signore, chiudere un momentino queste braccia, abbracciami con tanto amore. Però aggiungo, se no non le chiudere, se no se le chiudi dopo non sei più misericordioso. Sei affettuoso in quel momento, ma dacci la prova di essere sempre colui che accoglie con le braccia spalancate. Amici, di Cristo non abbiate paura. Dio è amore.